farò togliere la mascherina, evidentemente. Tema degli incontri che avremo prima di Natale, come avete visto, praticamente sono le chiese orientali. E dunque mi ha spinto un po' a questo, innanzitutto non nascondo una certa passione per le chiese orientali, e così anche nutrita dal fatto che nel tempo in cui vivevo a Gerusalemme, ed essendoci lì chiaramente queste comunità, spesso la domenica facevo un po' di turismo liturgico, cambiando rito ogni volta, e quindi anche un po' vedendo un po' come loro celebrano, come pregano, come non so, festeggiano le varie solennità e così via. E poi vabbè, a poco questa cosa, dopo il turismo, è diventata un po' anche di qualche lettura su questo tema, su qualche conoscenza intorno in particolare a qualche comunità, a qualche chiesa. Da qui l'idea di così dare un'occhiata una volta. Allora, il percorso che faremo sostanzialmente è questo. Questa sera presenterò così brevemente quello che ritengo essere uno dei documenti più importanti su questo tema, e cioè la lettera apostolica di Giovanni Paolo II, Orientale Lumen, quindi la luce dall'Oriente, che è del 95, del 2 maggio 95, che è importante perché dopo il Vaticano II è stato un po' il documento che ha segnato di più il rapporto con le chiese dell'Oriente, e che poi si è concretamente concretizzato in una serie di accordi, di dichiarazioni bilaterali con praticamente tutti i patriarchi delle chiese orientali. Questa è una questione complessa che affronteremo con calma, così guardando qualcosa, nel vedere poi le varie espressioni. E in secondo luogo prenderemo qualche esempio, cioè la chiesa greco-ortodossa, poi vedremo appunto quella siriana, quella armena, quella copta. E certamente restano fuori alcune cose, ma perlomeno queste più importanti diamo un'occhiata. Ora, Giovanni Paolo II, in un discorso a Parigi nel 1980, quindi 40 anni fa, aveva incontrato nel primo viaggio che fece a Parigi i rappresentanti delle chiese non cattoliche e fece un discorso scritto, insomma ufficiale, e poi aggiunse a braccio queste parole. Disse: non si può respirare come cristiani, direi di più come cattolici, con un solo polmone. Bisogna avere due polmoni, cioè quello orientale e quello occidentale. Ecco, questa battuta che è uscita dalla bocca di un uomo che veniva dalla Polonia, sappiamo, dal mondo slavo, indubbiamente è stata molto significativa. Perché? Perché di fatto è stata poi ripresa in vari modi da lui stesso, ma soprattutto è diventato un po' una specie di programma. Infatti l'Orientale Lumen, praticamente l'idea è proprio questa, che la Chiesa debba respirare con due polmoni, ovvero sia la tradizione occidentale, cui noi apparteniamo, ma anche la tradizione orientale, che sicuramente non ci appartiene, anche se qualcuno dice che il rito ambrosiano per molta parte viene dall'Oriente, sicuramente ci sono delle reliquie orientali, come il Kyrielleison e altre cose, ma indubbiamente non come mentalità, questa realtà sicuramente va scoperta proprio perché appartiene al tesoro della Chiesa, della spiritualità cristiana. Ora, diciamolo pure, il rischio in queste cose è il desiderio di fare esotismo, cioè di dire: sono fenomeni curiosi che così guardarci dentro è simpatico. Faccio alcuni esempi. Chiaramente le chiese orientali incuriosiscono per la loro storia, per la loro tradizione, per la loro liturgia, per le loro lingue e anche per le loro leggi canoniche. E spesso sono conosciute proprio così in Occidente. Ne faccio alcuni esempi. Se qualcuno di voi è stato in Grecia semplicemente per vacanza e ha messo il naso in una delle chiese la domenica, si è trovato una liturgia che, insomma, non finiva mai, cioè lunghissima, che dura come minimo 2 ore e mezzo, 3 ore. Tutto cantato in greco, con la gente che va e che viene, uno accende una candela, fa un po' di segni di croce, bacia le icone, poi magari va fuori. E sicuramente se uno ha il coraggio di stare tutta la liturgia, a parte la lingua che vabbè chiaramente non si capisce, però anche il meccanismo è complesso, perché non è la struttura della nostra Eucaristia, della nostra Messa, è diversa, è profondamente diversa. Oppure si sa che i sacerdoti in Oriente sono sposati, meglio, gli orientali ordinano uomini sposati, ordinano preti uomini sposati. E questo certamente è una differenza rispetto alla Chiesa latina, la quale praticamente da un millennio una delle condizioni sine qua per ordinare presbitero un uomo, un adulto, è proprio quella che sia celibe, e cioè che non sia sposato. Ma c'è un terzo elemento che salta all'occhio. Queste chiese sono chiese nazionali. E allora, non so, il 7 di gennaio, che è il Natale ortodosso, chiaramente c'è il servizio alla televisione da Mosca, e chi si vede in prima fila? Putin, che è lì con la sua candela, pio e devoto, a celebrare il Natale. Piuttosto che, si va in Bulgaria, il patriarca neofito che celebra e che ha accanto il re Simeone, che non è più re dal 1940, però è ancora vivo, sta lì e per diritto deve stare sullo scranno d'onore in prima fila, anche se è stato primo ministro, poi ha smesso e vabbè. Quindi c'è questo fortissimo legame nazionale, quindi Mosca, Sofia, la Bulgaria e poi chiaramente Bucarest, la Romania, eccetera, eccetera. Ogni nazione ha un suo patriarca, ha un suo capo spirituale e naturalmente alcuni sono molto conosciuti, molto importanti, pensate appunto a Cirillo, a Kirillos appunto in Russia, altri sono sostanzialmente sconosciuti. Chi conosce il patriarca di Romania è chiaramente per noi è quasi un signor nessuno, anche se lì sicuramente ha una certa importanza. E infine noi veniamo a contatto con queste comunità non solo nei viaggi, nelle vacanze, certamente, ma anche nella nostra vita quotidiana. C'è giustamente Don Walter adesso, in oratorio ci sono dei bambini copti, i quali ti fanno vedere la loro croce tatuata sul polso e se sanno un po' d'arabo ti dicono Anamassia, che io sono cristiano, in arabo, perché sono fieri di questa cosa. Ma se voi attraversate la strada qui di fronte alla chiesa, il panettiere è un copto. Se fate qualche metro al di là, trovate una pizzeria, sono copti. Pensate che a Milano ci sono più di 5.000 copti, quasi tutti pizzaioli, quasi tutti panettieri. Naturalmente, moltissime badanti che noi abbiamo sono ucraine. Cioè io non ho la badante per il momento, comunque voglio dire, però è un noi, un pallage insomma, in cui mi sono appunto ucraine e moltissime sono, oppure rumene, e moltissime sono ortodosse. Domenica ero al Nocetum per una messa, per una persona defunta e hanno fatto un incontro interreligioso e c'era un gruppo di donne, tutte badanti, ucraine, che cantavano in slavone, cioè in antico russo. Vi assicuro una cosa meravigliosa. Poi ho iniziato a cantare anche in latino, sentire dei russi che cantano in latino è stato un po' curioso. Comunque, vuol dire, simpatico anche quello. E queste sono donne che vivono qui, che sono A me è capitato 4 anni fa di andare in Romania per fare una serie di conferenze, non sapendo il rumeno, parlavo in italiano, avevo già preparato la traduzione così, gli unici che capivano erano le badanti, e c'era da ridere perché praticamente queste hanno lavorato in Italia e quindi mi rispondevano, mi parlavano in italiano e capivano, mentre i presi non capivano niente che non sanno italiano. È stato da ridere questa cosa, di questi incontri che ho fatto a Yash al nord. Quindi certamente noi veniamo a contatto con questa realtà, con queste chiese. Ora, dicevo, questa sera noi cerchiamo di guardare un attimo l'orientale lumen, che indubbiamente è un documento importante perché cerca di mettere un po' il punto su questa questione del rapporto con le chiese orientali. Però prima di guardare questo vorrei precisare di che cosa parliamo. Cioè, che cosa intendiamo noi con chiese orientali? Allora, anzitutto una precisazione. Teniamo conto che tutte le comunità hanno di fatto un doppio gruppo, cioè tutte le chiese sono divise in due, con due eccezioni sostanzialmente, adesso le dico, cioè abbiamo per esempio i greci ortodossi, che poi sono anche russi ortodossi, rumeni ortodossi, bulgari ortodossi, l'ortodossia, però noi abbiamo anche dei cattolici di rito bizantino, che sono detti melchiti, greci cattolici, oppure in Russia uniati, perché sono uniti con Roma. Allora, capite che qual è, che cosa fa l'unica, cioè che cosa, in che senso assomigliano questi? Assomigliano perché hanno lo stesso rito. Noi abbiamo un rito latino, un rito ambrosiano e il rito romano sono due riti latini, e abbiamo una serie di usanze, per esempio, canoniche. La Chiesa ambrosiana di fatto usa il diritto canonico della Chiesa romana, cioè lo stesso. Invece queste chiese, appunto, per esempio la chiesa dell'ortodossia, ha appunto chiese ortodosse, cioè che non sono in comunione con il Papa, che quindi sono separate da Roma, però ci sono anche dei cattolici, quindi uniti a Roma, totalmente cattolici, che utilizzano lo stesso rito. Allora, cerchiamo di fare un piccolo elenco. Abbiamo appunto gli ortodossi, greci, russi, rumeni, bulgari e così via, e i greci cattolici, o appunto anche detti melchiti, da Malk, re, perché erano praticamente legati all'imperatore di Bisanzio, o uniati nella zona appunto della Russia. Poi abbiamo gli armeni, e gli armeni sono armeni apostolici, però abbiamo anche gli armeni cattolici. Allora, per esempio, gli armeni apostolici, sono appunto Yerevan, Echmiadzin è la cosiddetta la santa sede degli armeni apostolici. Attenzione, gli armeni non sono ortodossi, sono armeni. È la chiesa più antica, cioè che ha avuto il riconoscimento da parte del re Tiridate nel 303, quindi 10 anni prima l'editto di Costantino. Loro sono molto fieri di questo. Però abbiamo anche gli armeni cattolici. Se per esempio voi andate a Venezia, a San Lazzaro, ci sono i monaci armeno cattolici, che sono lì da 300 anni più o meno, insomma, e praticamente lì questo è uno dei punti più importanti, uno dei veramente dei luoghi più spirituali, più importanti della tradizione armeno-cattolica. Gli armeno-cattolici sono a Istanbul, sono in Libano, sono in Argentina, sono in Cile, sono in Canada, la diaspora poi vedremo è grande. Quindi armeni divisi in due, appunto, apostolici e cattolici. Poi abbiamo i copti, e anche qui ci sono i cosiddetti copti ortodossi. Cosa sono i copti? Copto è una storpiatura del greco Egyptos, che vuol dire Egitto. Quindi sono i cristiani egiziani, e detti copti ortodossi, ma non hanno niente a che fare con Costantinopoli, con Mosca, con la Bulgaria, con la Romania, sono semplicemente cristiani copti, appunto egiziani, però abbiamo anche copti cattolici. In via Picchi, quindi non tanto distante da qui, c'è la chiesa dei copti cattolici, che ogni domenica celebrano la messa chiaramente in rito copto. E la Buna, cioè il parroco, abita la chiesa, abita qui alla parrocchia di Santa Maria di Caravaggio. È un sacerdote, Abuna Iosef, che è qui da penso 2 anni, 3 anni, ed è il parroco dei copti cattolici che stanno a Milano, sono un certo numero. Poi abbiamo gli etiopi, e gli etiopi appunto anche qui sono diversi, sono i cosiddetti etiopi ortodossi, che però non sono legati all'ortodossia di cui prima, ma sono semplicemente etiopi. E poi abbiamo, la stragrande maggioranza sono etiopi cattolici, gli ortodossi sono meno, i cattolici sono in questo caso più numerosi. Infine abbiamo i siriani, che praticamente sono cosiddetti ortodossi, i sirocattolici, e poi abbiamo anche i siro malancaresi dell'India e i siro malabaresi dell'India, anche qui ortodossi e cattolici. Solo due i gruppi invece che sono solo cattolici, i maroniti, cioè i cristiani che sono in Libano. La chiesa maronita è solo cattolica, non abbiamo una chiesa maronita non in comunione con Roma. E poi abbiamo i caldei. I caldei sono praticamente i cristiani che stanno in Iraq. Non se ricordate, il primo ministro di Saddam Hussein, Karekazit, era appunto un caldeo, per esempio. E nella zona anche dell'Iran, nell'Iran del Nord, Tabriz e così via, abbiamo appunto i caldei. Ora, voi dite che gran caos, è così, nel senso che queste chiese come le riconosciamo? Perché diciamo la figura apicale, all'apice di queste chiese c'è un patriarca. Quindi voi immaginate quanti sono questi patriarchi. E per di più, ad esempio gli ortodossi ne hanno parecchi, perché ogni nazione ha il suo. Allora noi abbiamo un patriarca caldeo, cattolico, un patriarca armeno cattolico, sta appunto in Libano, abbiamo un patriarca evidente siro cattolico, sta a Damasco, abbiamo un patriarca copto cattolico, sta praticamente alle porte del Cairo, negli Opolis, abbiamo e così via. Quindi sono appunto chiese che hanno come riferimento ultimo, come diciamo autorità più grande, un patriarca. La differenza qual è? Che i patriarchi cattolici sono tutti vescovi, evidentemente, che però sono dentro il collegio apostolico in comunione col Papa. I patriarchi ortodossi o armeni e così via, invece, sono la figura, diciamo, apicale, non sono in comunione con il Papa. Quindi, per esempio, Vasken, che è il patriarca degli armeni, sopra di lui non c'è nessuno, lui è l'ultima figura, proprio perché è il patriarca di tutti gli armeni, chiaramente apostolici. Quindi capite che la questione è un po' complessa, d'altra parte è così. Uno dice, ma come mai abbiamo dei cattolici? Il problema è il rito. Cioè, questi cattolici che seguono questi, cioè che di fatto vivono in queste terre, qui ci fu un papa illuminato che riconobbe questa cosa, possono seguire tranquillamente il rito appunto armeno, copto, etiope e così via, pur essere in comunione con Roma. Attenzione, non è solo una questione di rito, ma una questione anche giuridica, appunto hanno i preti sposati cattolici, quindi è tutta una serie di usanze diverse dalle nostre. Ecco, questo è il quadro, forse ci vuole una cartina in modo tale che era un po' più chiaro, ma in realtà poi vedremo che la cosa si complica ancora di più per varie cose che verrò a dire. Allora, se noi partiamo dall'orientale lumen, cerchiamo di vedere un po' le caratteristiche di queste chiese orientali. E una prima caratteristica è quella che giustamente Giovanni Paolo II dice: Gli orientali hanno un modo diverso di avvicinarsi al mistero di Dio. E scrive queste parole: nell'indagare la verità rivelata in Oriente e in Occidente furono usati metodi e prospettive diverse per giungere alla conoscenza e alla proclamazione delle cose divine. Non fa quindi meraviglia che alcuni aspetti del mistero rivelato siano talvolta percepiti in modo più adatto o posti in miglior luce dall'uno se non dall'altro, cosicché si può dire che quelle varie formule teologiche non di rado si completino piuttosto che opporsi. Qui cita un documento del Vaticano II che è Unitatis Redemptio Gratio. Portando nel cuore le domande, le aspirazioni e le esperienze a cui ho accennato, la mia mente si volge al patrimonio cristiano dell'Oriente. Non intendo descriverlo né interpretarlo. Mi metto in ascolto delle chiese d'Oriente, che so essere interpreti viventi del tesoro tradizionale da esse custodito. Nel contemplarlo appaiono ai miei occhi elementi di grande significato per una più piena e integrale comprensione dell'esperienza cristiana, e quindi per dare una più completa risposta cristiana alle attese degli uomini e delle donne di oggi. Rispetto a qualsiasi altra cultura, l'Oriente cristiano ha infatti un ruolo unico e privilegiato in quanto contesto originario della Chiesa nascente. La tradizione orientale cristiana implica un modo di accogliere, di comprendere e di vivere la fede nel Signore Gesù. In questo senso essa è vicinissima alla tradizione cristiana d'Occidente, che nasce e si nutre dalla stessa fede, eppure se ne differenzia, legittimamente e mirabilmente, in quanto il cristiano orientale ha un proprio modo di sentire e di comprendere, e quindi anche un modo originale di vivere il suo rapporto con il Salvatore. Voglio qui avvicinarmi con rispetto e trepidazione all'atto di adorazione che esprimono queste chiese, piuttosto che individuare questo o quel punto teologico specifico emerso nei secoli in contrapposizione polemica nel dibattito fra occidentali e orientali. L'Oriente cristiano, fin dalle origini, si mostra multiforme al proprio interno, capace di assumere i tratti caratteristici di ogni singola cultura e con un sommo rispetto di ogni comunità particolare. Non possiamo che ringraziare Dio con profonda commozione per la mirabile varietà con cui ha consentito di comporre con tessere diverse un mosaico così ricco e composito. Vi sono alcuni tratti della tradizione spirituale e teologica comuni alle diverse chiese d'Oriente, che ne distinguono la sensibilità rispetto alle forme assolute della trasmissione del Vangelo nella terra d'Occidente. Così li sintetizza il Vaticano II. È noto a tutti che con quanto amore i cristiani orientali compiono le sacre azioni liturgiche, soprattutto la celebrazione eucaristica, fonte della vita della Chiesa e pegno della gloria futura, con la quale i fedeli, uniti col Vescovo, hanno accesso a Dio Padre per mezzo del Figlio, Verbo incarnato, morto e glorificato, nell'effusione dello Spirito Santo, ed entrano in comunione con la Santissima Trinità, fatti partecipi della natura divina. Ora, potremmo dire così che qual è la differenza fondamentale? In Occidente si è sviluppato un approccio alla fede di tipo critico. Noi oggi indubbiamente siamo figli dell'illuminismo, cioè appunto abbi il coraggio di osare, cerca di analizzare criticamente. E non possiamo evidentemente rinunciare a questo, perché ne va della nostra identità. Ora, la fede, la teologia, ha dovuto indubbiamente reimpostarsi con questo paradigma, che non vuol dire appunto accoglierlo tale quale, discuterlo, ma indubbiamente il nostro modo di pensare, di tutti, è figlio dell'illuminismo. E quindi noi oggi cerchiamo un sapere critico, non ci accontentiamo di meno. Anche il discorso biblico, il discorso teologico, il discorso legato appunto al tema della fede è un modo di ragionare che è critico, cioè che vuole rendere ragione di quello che cerca. L'Oriente non è così. L'Oriente non ha questa modalità di pensare. E si procede in maniera differente. In certo senso, mi sia permessa la battuta, è ancora un pensiero pre-critico, cioè che non ha assunto l'illuminismo come paradigma. Questo noi dobbiamo saperlo, perché? Perché il loro modo di ragionare è fatto così. Infatti io ricordo una volta, quando insegnavo a Roma in Urbaniana, che è, sapete, un'università dove la Santa Sede, lì sono quasi tutti, sì, non tutti, ma proprio quasi tutti, vengono dall'estero, quindi sono tutti stranieri. E durante l'intervallo, prima di una lezione, insomma, chiacchieravo con qualche studente, mi ricordo ancora uno che mi ha detto, ma perché noi dobbiamo perdere un semestre intero a dire che Dio esiste? Ma questa è la cosa più ovvia che ci sia. Semmai dobbiamo dimostrare che siamo noi ad esistere. Cioè io non mi sono messo a ridere per rispetto di colui che mi parlava, ma io ho detto, questo è proprio uno che ragiona in maniera totalmente diversa da me, perché per noi, cioè nel discorso teologico, è assolutamente fondamentale dire, allora parliamo del Dio, dell'esistenza di Dio e così via, discorso filosofico eccetera. Per loro, ma assolutamente, questa è una cosa arcisicura, semmai devo dimostrare che esisto io. Dici, ma come? Non ti tocchi, non ti vedi, non ti percepisci. Capite il punto di vista totalmente diverso? Il loro modo di procedere nel discorso teologico è tutto legato, per esempio, alla tradizione, citazione dei padri, una serie di cose che da noi non si fa più, perché il nostro modo di ragionare, di far teologia, appunto, è un modo critico, dove io devo andare a vedere, analizzare, comprendere, cercare una logica, portare argomenti e così via, che è il tipico modo scientifico di procedere nelle scienze, come si usa in letteratura, in storia e così via. Ecco, l'Oriente ha questa modalità ancora, che, attenzione, si tratta di una prassi, si tratta di una modalità poi di vita e così via, cioè non è semplicemente legata allo studio della teologia. Allora, questo vuol dire che è una modalità diversa, appunto, giustamente il Papa dice, legata all'adorazione, cioè al riconoscimento della presenza di Dio. E questo modo, certamente, noi dobbiamo coglierlo nella sua diversità, cioè sarebbe assurdo, il Papa poi lo dice in questo documento, che noi applichiamo, come è stato fatto purtroppo per tanto tempo, i criteri occidentali per giudicare il loro modo di pensare. Sarebbe sciocco, perché vuol dire che io voglio assolutamente far star dentro quello stile nel mio, ma non ci sta. Io non posso, far diventare appunto il cerchio quadrato, non ha senso, devo adattare la forma. Ecco, per esempio, ci sono tante cose che naturalmente possono, tanti esempi che si possono fare, dalla liturgia alla teologia, al senso di Dio e così via. Ecco, l'Oriente ha questo fortissimo senso di Dio, quasi naturale, cioè davvero che si respira, direi che si impara col latte materno, e questa cosa è differente anche come modo di procedere nell'affrontare il discorso poi serio, scientifico, che ha strade diverse rispetto alle nostre. Seconda caratteristica, certamente, è l'importanza della liturgia. Qui vorrei raccontare un episodio che è molto amato da Benedetto XVI, l'ho raccontato varie volte, quindi io lo riprendo un po' da lui, e lui narra un'antica leggenda sulle origini del cristianesimo in Russia. Sapete che la prima capitale è stata Kiev, quindi alle porte, quindi poi dopo è diventata Pietroburgo, Mosca, va bene, ma la prima capitale è stata Kiev. E questa leggenda narra che Vladimiro, il principe di Kiev, era alla ricerca di una religione per il suo popolo. E allora cosa ha fatto? Ha preso degli ambasciatori e li ha mandati. Ne ha mandati alcuni in Bulgaria, dove c'erano delle moschee, quindi l'Islam. Ne ha mandati altri in Germania per vedere i cattolici. Ne ha mandati altri a Costantinopoli dagli ortodossi. E l'idea era questa: voi prendete informazioni, informatevi, raccogliete materiale, poi venite e vediamo quale religione scegliere per il popolo. E questa leggenda dice che lui si è convinto per l'ortodossia nel momento in cui sono tornati gli inviati da Costantinopoli, perché questi avrebbero detto queste parole al principe: giungemmo presso i greci e siamo stati condotti laddove essi celebrano la liturgia per il loro Dio, Santa Sofia. Non sappiamo se siamo stati in cielo o sulla terra. Abbiamo sperimentato che là Dio abita fra gli uomini. Vedete? Questa è la potenza della liturgia. Attraverso un armamentario, noi diremmo barocco, di strumenti, di canti, di presenze, di segni e così via, l'idea è proprio quella di far percepire la presenza di Dio. E guardate, in Oriente la liturgia, non dico che sia tutto, ma è magna pars, è sicuramente una grande parte, perché la liturgia ha in sé tutto: la liturgia è catechesi, la liturgia è trasmissione della fede, la liturgia è ascolto della parola, e tutto avviene nell'ambito liturgico. Quindi noi abbiamo, appunto, non so, la catechesi, loro una cosa così non la farebbero mai, in realtà la fanno, ma molto meno. Perché? Perché l'idea è quella che la liturgia, appunto, per se ipsa loquitur, parla per se stessa, e quindi attraverso l'educazione liturgica si scoprono i misteri della fede, appunto la morale, eccetera eccetera. Tutto passa attraverso la liturgia, e la liturgia non può essere piatta, non può essere non so, senza canti, non può essere senza solennità. Questo a noi qualche volta, come dire, spaventa un po', oppure ci dice: ma questi sono indietro. In realtà è un modo diverso di vivere, di atteggiarsi, di vivere la relazione appunto col divino. Terza caratteristica è l'importanza della vita monastica. Qui scrive Giovanni Paolo II nella Orientale Lumen: in Oriente il monachesimo ha conservato una grande unità, non conoscendo come in Occidente la formazione dei diversi tipi di vita apostolica. Cioè loro non hanno come noi, non so, i salesiani, i gesuiti, i benedettini, i francescani, eccetera eccetera. Ci sono semplicemente i monaci, punto. E quindi i monaci detti basiliani, quindi hanno vita monastica. Quindi i monaci hanno la caratteristica fondamentale dei monaci è che maschi è che sono tutti celibi, mentre i sacerdoti, soprattutto delle parrocchie, sono sposati. Poi ci sono chiaramente le monache, queste sono nubili evidentemente, vivono insieme, e anche qui c'è un ordine solo: non abbiamo le suore di carità, fuori di Maria Bambina e così via, sono un ordine solo, appunto le monache, punto. Allora dice: le varie espressioni della vita monastica, dal cenobitismo stretto come lo concepivano Pacomio e Basilio all'eremitismo più rigoroso di un Antonio di un Macario l'egiziano, corrispondono più a stadi diversi del cammino spirituale che alla scelta tra diversi stadi di vita. Tutti comunque si rifanno al monachesimo in sé, in qualsiasi forma esso si esprima. Inoltre, il monachesimo non è stato visto in Occidente soltanto come una condizione a parte, propria di una categoria di cristiani, ma particolarmente come punto di riferimento per tutti i battezzati, nella misura dei doni offerti a ciascuno dal Signore, proponendosi come una sintesi emblematica del cristianesimo. Allora, il monachesimo è veramente fondamentale. Ora, i monaci caratterizzano la vita delle chiese orientali. Perché? Perché i monasteri sono a ridosso delle città. I monasteri sono punto di riferimento per i cristiani che in quel luogo si recano, che lì si formano, che lì si confrontano. Facciamo un esempio: se voi andate alla Chiarella, non è tanto distante, avete adesso, cioè è stato fondato una decina d'anni fa, un monastero copto, e lì avete, Mauro lo conosci? Sì?
No, ci sono passato, ah, okay.
Hai visto la scritta?
Ho visto la,
insegna.
La croce.
Ah, la croce, ok. Sì, la croce. Praticamente lì c'è il vescovo, cioè il vescovo copto per tutto l'Occidente, adesso non vorrei dire sciocchezze, ma sicuramente l'Italia, la Francia, certamente, e c'è una comunità monastica, e la domenica, vi assicuro, vedete, sabato e domenica si riempie di gente che vanno lì, non so, per battezzare i bambini, per far catechismo. Sono un punto di riferimento i monaci, un punto di riferimento proprio per i cristiani che in quel luogo respirano, si confrontano, si nutrono e così via. Teniamo conto di una cosa, che ci tornerò su questa cosa dopo, soprattutto i copti, non dimentichiamo che vivono in mezzo ai musulmani, e quindi, come vedremo, hanno sviluppato nei secoli una modus vivendi, una modalità di convivenza molto bella, però desiderano anche stare fra loro, cioè la domenica non stiamo in mezzo ai musulmani, stiamo fra cristiani e ci diciamo le nostre cose, preghiamo con calma noi, stiamo insieme, discutiamo, parliamo, non abbiamo problemi di stare attenti e così via. E quindi si capisce perché c'è questo riferimento fortissimo ai monasteri. Basta andare a Wadi Natrum, per esempio, appunto alle porte del Cairo, per vedere questi bellissimi monasteri. La domenica sono pieni così di gente, con un sacco di bambini che girano, che giocano anche, che fanno catechismo e così via. Ma il monachesimo è proprio una forma forte. Basta leggere Dostoevsky e Zosima e così via per ricordare questa cosa. I monaci sono veramente fondamentali. Pensate alla storia del pellegrino russo e così via. Ne viene un'altra caratteristica, e cioè la quarta, l'importanza di un padre spirituale. Anche questo è tipico dell'Oriente, scrive ancora il Papa. Il percorso del monaco non è scandito in generale unicamente ad uno sforzo personale, ma fa riferimento ad un padre spirituale, al quale si abbandona con fiducia filiale nella certezza che in lui si manifesta la tenera ed esigente paternità di Dio. Questa figura dà al monachesimo orientale una straordinaria duttilità. Per l'opera del padre spirituale, il cammino di ogni monaco è infatti fortemente personalizzato nei tempi, nei ritmi, nei modi della ricerca di Dio. Proprio perché il padre spirituale è il punto di raccordo e di armonizzazione, ciò consente al monachesimo la più grande varietà di espressioni cenobitiche ed eremitiche. Il monachesimo in Oriente ha così potuto essere realizzazione delle attese di ciascuna chiesa nei vari periodi della storia. Questa ricerca all'Oriente insegna in modo particolare che ci sono fratelli e sorelle ai quali lo Spirito ha elargito il dono di una guida spirituale. Essi sono punti di riferimento preziosi perché guardano con occhio di amore che Dio tiene su tutti noi. Ecco, certamente l'idea di mettersi alla scuola di un maestro è fondamentale. Per esempio, adesso un po' sì, ma fino a qualche anno fa non esistevano seminari nelle chiese orientali. Ogni bravo monaco, appunto, forma dei discepoli, i quali a poco imparano da lui, e quando, insomma, si ritiene siano maturi, vengono ordinati diaconi, poi preti e così via. Ma l'idea è proprio quella di una trasmissione, direi, davvero dalla bocca all'orecchio, cioè personale, di un contatto personale, di una guida che ti fa crescere nella vita spirituale. E certamente, appunto, basti pensare a Zosima nei fratelli Karamazov, si ricorda questa figura di questo grande maestro che diventa appunto un punto di riferimento di Alyosha Dostoevsky, di Karamazov, e appunto nell'intreccio del romanzo. Quinta caratteristica, l'ho già detto un po' prima, è la forte valenza nazionale delle chiese. L'esempio più evidente è la Chiesa ortodossa, dove noi abbiamo un patriarca ecumenico, Bartolomeo, che sta vive praticamente a Istanbul, in un quartiere che si chiama Fanar, che era il quartiere dei greci, un palazzo meraviglioso circondato da catapecchie, se uno è stato è una cosa impressionante vedere, ma lì chiaramente dobbiamo tornare indietro a quando quella era la capitale dell'impero. E di fatto ad Atene non c'è un patriarca, c'è un arcivescovo. Perché? Perché il patriarca sta a Costantinopoli, anche se lui è nato in Grecia, è un greco, parla greco e così via. Però sta là, non sta ad Atene. Appunto, se noi andiamo a Bucarest abbiamo un altro patriarca, Daniele. Se andiamo a Sofia, Bulgaria, abbiamo un altro patriarca, appunto Fotimo. Se andiamo a Mosca e così via, cioè ogni nazione ha una sua chiesa. Allora, da cosa viene questo? E viene dalla storia. Naturalmente questo è un problema, perché? Perché praticamente la Chiesa ortodossa, diciamolo in una battuta, non ha avuto Gregorio VII, cioè dictatus pape, le famose spade, in una divisione del potere, ma segue l'idea di Eusebio di Cesarea, dove il potere politico è praticamente, diciamo in una maniera semplice, una specie di strumento divino e quindi è voluto da Dio. Questo guardate che è stato un problema enorme, perché pensate al 17 in Russia, dopo lo zar che è investito da Dio, che è appunto eletto da Dio e è lì per volere divino, arriva uno a comandare, Lenin o Stalin, che invece sono praticamente atei dichiarati, anzi vogliono distruggere la Chiesa. E come si fa? È andata in crisi la Chiesa su questa cosa, infatti si è divisa tra la Chiesa Bianca e la Chiesa Rossa. Se uno sa un po' la storia della Russia, è stato un momento difficile, della Chiesa Russa è un momento difficilissimo quello. La riconciliazione c'è stata qualche anno fa, ma solo qualche anno fa, e non è finita ancora, perché nel frattempo ci sono state vari scismi all'interno della Chiesa Russa, almeno 4, nel 21, poi ancora nel 23 e avanti ancora nel 34. Quindi, capite, le questioni sono molto complesse. Proprio per questa ragione, perché? Perché per secoli il potere politico è voluto da Dio e quindi praticamente si riconosce che se quello comanda, se quello è il re, è per volere divino. Poi si discute, si parla, si critica, però agisce in nome di Dio, la spada è data da Dio. Capite che l'Occidente ha una storia diversa, totalmente diversa. Dove, non dico la rivoluzione francese, ma ancora prima, con tutti i problemi fra papato e impero, però la distinzione c'era, e come? Questo è un aspetto indubbiamente faticoso anche, perché? Perché bisogna dire, nessuno si scandalizzi, che questi patriarchi non è che sono proprio così amici. Quando 3 anni fa Bartolomeo ha pensato di fare un sinodo panortodosso a Creta, ha fatto di tutto per organizzarlo, si è veramente speso con la sua autorità, con tutto quello che poteva fare per farlo, dopo quasi 1000 anni, si è trovato che all'ultimo momento il patriarca di Mosca dice: guarda, un raffreddore, non vengo. E dice: già che ci siamo, quello georgiano, se passava a prenderlo lì a Tbilisi, cosa vuoi, poverino, non c'è anche i soldi per venire con l'aereo, sta a casa anche lui. E quello di Bucarest, insomma, gli dico: guarda, se tu vai ti tolgo il saluto, cioè finito, non ti do più i soldi, è stato a casa anche lui. E questo si è trovato a Creta, poverino, nel palazzo di Minosse, non so a far che cosa, cioè davvero è stato una sberla incredibile. Perché? Perché soprattutto il patriarca di Mosca, terza Roma, non c'era. Allora, e non solo, ma io ho provato a vedere, mi ricordo ancora benissimo, a Gerusalemme, ad un certo punto è arrivato in visita il patriarca appunto di Mosca. Peccato che qualche anno prima il patriarca di Gerusalemme, greco ortodosso, aveva scomunicato il patriarca di Mosca. Però quando se l'è trovato lì ha dovuto retrocedere, dire: no, la scomunica, scherzavo, no, insomma, togliamolo, si sono abbracciati. Ma nel contempo questa cosa qui gli ha provocato una scomunica da parte del patriarca ecumenico di Bartolomeo, il quale dice: ma come, tu vai d'accordo con quello lì che me ne ha fatte da spendere? Allora scomunico te. Caos. In quei casi lì uno dice: ti ringrazio di avermi fatto cattolico, perché almeno il Papa è uno, si potrà criticare finché si vuole, ma è lui, punto, e non ci sono un sacco di autorità che fanno la lotta fra di loro. Anche questo è la Chiesa ortodossa, le Chiese orientali. E allora questo aspetto nazionale è un aspetto di cui tener conto. Perché? Perché certamente sono problemi, indubbiamente. Ultima caratteristica: queste chiese sono chiese o minoritarie in mezzo all'Islam, penso per esempio ai copti, certamente penso a tutti i cristiani di diverse confessioni che sono nei paesi arabi, pensate appunto la Palestina, la Siria, anche il Libano in certo senso, l'Egitto sono copti, piuttosto che la Giordania, oppure la Turchia sono pochissimi, e così via, l'Iraq, l'Iran e così via, e praticamente sono anche chiese che hanno subito grandi persecuzioni. Allora, questa cosa caratterizza, questo dato caratterizza le chiese. Perché? Perché molte di queste comunità, vivendo da secoli in mezzo all'Islam, hanno, diciamo, messo a punto una serie di regole di relazione con l'Islam, dove da una parte c'è un rispetto dato e chiesto e ottenuto, con una serie di scelte fondamentali che naturalmente a cui non si viene meno. Per esempio, i copti, non troverete mai un bambino copto che va a scuola nella scuola pubblica, assolutamente, perché tutti, anche i più poveri, ricevono un sussidio da parte della Chiesa, da parte di qualche benefattore e così via, per fare la scuola della Chiesa, la scuola privata. Perché non sia mai che un bambino copto viene formato da un imam che praticamente gli insegna il Corano. Questo va a scuola, impara la matematica, insomma, a scrivere, impara la sua religione cristiana e così via. La scelta educativa, per esempio, è una scelta fortissima di queste comunità. Poi cosa succede? Che ad un certo punto i musulmani più intelligenti dicono: ah, noi abbiamo uno che in camicia da notte legge il Corano e invece voi avete il professore che insegna l'inglese. Allora mando anche i miei figli nella scuola cristiana. Li prendiamo o no? Allora, questo ha creato evidentemente delle domande. La borghesia musulmana da sempre va nelle scuole cristiane in questi paesi, perché sono le scuole migliori. Però pensate, separazione netta, siamo insieme a scuola, facciamo la stessa classe, ci conosciamo, ma non ci sposiamo. I cristiani sposano le cristiane, i musulmani sposano le musulmane, ma non ci si sposa cristiani e musulmani. Questa è una regola, per esempio, non scritta ma di fatto reale. Ora voi capite che questo ci fa pensare. Perché? Perché un dato, metto lì il dato: se in paesi dove convivono da secoli hanno trovato queste regole, questa cosa perlomeno è da considerare attentamente. Poi si potrà criticarla, si potrà dire: noi siamo in Italia, siamo in Occidente, però di fatto è così, conoscerla non vale la pena, almeno sicuramente. Per esempio, quindi, appunto, una minorità, una minoranza che vive in mezzo all'Islam, e insieme certamente chiese che hanno conosciuto la grande persecuzione. Pensate per esempio alla chiesa rumena. Ceausescu è stato un terribile dittatore che ha veramente fatto vedere i sorci verdi a queste persone. Tenete conto che ancora oggi la Romania è il paese al mondo con più monaci, numero maggiore, cioè monasteri, e vivono veramente poverissimi, eppure è una vita monastica incredibile. E hanno ancora il ricordo perfetto delle persecuzioni. C'è gente, ho conosciuto persone che hanno ancora i segni sulla carne delle torture. Quindi voglio dire, non è uno scherzo questo. E certamente è caratteristica di queste chiese, pensate appunto alla chiesa russa, pensate appunto tutto quello che c'era dietro la cortina. E questo ha portato praticamente anche una conseguenza, non è da poco, e cioè la diaspora. La diaspora di queste chiese è veramente grande. La cosa interessante è che laddove questi vanno, custodiscono la fede, ma non solo, anche il rito. Per cui abbiamo, per esempio, in Australia e Nuova Zelanda notevoli comunità maronite, dove ormai i bambini, sì, magari un po' sentono l'arabo dei genitori, ma parlano inglese, però la domenica vanno alla messa maronita e quindi lì c'è tutto il problema di tradurre e così via. Gli armeni, per esempio, anche qui a Milano c'è una comunità armena, un'antica comunità armena, che celebra tutte le domeniche in armeno, ma vi assicuro, li conosco bene, quasi nessuno sa l'armeno, certamente non l'armeno antico. Eppure la messa in armeno. Quindi l'idea che si custodisce la tradizione liturgica, spirituale, ecclesiale, là dove si è anche in diaspora. Le diaspore sono grosse. Pensate al Libano, dove abbiamo appunto gli armeni, che sono nati nel 1915, erano già lì prima, ma in ogni caso la comunità si è ingrandita dopo il 1915, appunto il primo genocidio, il genocidio degli armeni. Sono andati per esempio in Argentina, piuttosto che in Canada e così via. Questa realtà fa sì che in varie parti del mondo trovate comunità di rito orientale con tutto, con il loro clero, con i loro riferimenti, addirittura con diocesi intere, con i vescovi e così via. Quindi questo complica ancora di più, perché non sono solo, non so, i maroniti in Libano, ma sono anche in Nuova Zelanda, sono in Canada, sono a Milano, per esempio, c'è una chiesa appunto maronita e così via. Ecco, l'ultimo aspetto è proprio questo. Queste chiese ci trasmettono una testimonianza di santità straordinaria. E mi permetto anche di dire, hanno una tradizione spirituale che uno più la conosce, più si appassiona. Io personalmente, insomma, sapete, amo moltissimo la tradizione armena. E visto che durante il lockdown, chiuso in casa, mi annoiavo un po' e quindi ho pensato poi di lavorare su questo, scrivendo un libro proprio su questa questione, e va bene. Però devo dire che la forza di queste comunità è proprio la loro tradizione spirituale. E ciò che faremo è proprio questo, guardiamo un attimino la storia, vediamo alcune usanze, ma poi leggeremo dei testi di queste tradizioni. Allora, naturalmente ne prendiamo uno, da Efrem Issiro, appunto a Matel Meskin, a Shneur Ali e così via. Questo ci fa entrare subito nella percezione della tradizione di santità di queste chiese, che hanno veramente ancora molto da dirci. E a questo proposito ho voluto mettere, vedete, un primo esempio. Questo esempio, sono solo le prime due strofe, è un celebre esempio appunto di preghiera orientale, è l'Akathistos. Che cos'è questo inno? Questo inno è un inno alla Madre di Dio. È un inno stato composto molto probabilmente, cioè certamente a Costantinopoli, non si sa da chi, e è stato praticamente più o meno del VII secolo e è diventato così importante che è tradotto in tutte le lingue dell'ortodossia e nelle chiese più importanti oppure accanto, in cappelle vicine alle chiese importanti, solitamente c'è questa cappella dove si recita in continuazione. Per esempio a Mosca nella Piazza Rossa c'è una piccola cappella dove i sacerdoti si alternano e 24 ore su 24 si canta la Catistos in continuazione. Praticamente uno entra, ascolta due o tre strofe o anche tutte 24, poi c'è una pausa, cambia sacerdote e ricomincia da capo, e così tu giorno e notte sempre. La stessa cosa, per esempio, chiaramente in lingua greca, ad Atene, dove anche lì c'è una piccola cappella vicino alla grande cattedrale di Atene, dove si recita la Catistos, canta la Catistos giorno e notte. Ecco, e pensate che nell'83, durante l'anno mariano, ci fu una celebrazione in Santa Maria sopra Minerva a Roma, e si pensò di fare questa celebrazione cantando la Catistos in, se non sbaglio, in sei lingue, cioè si usò lo slavone antico, poi il greco, poi l'arabo, l'armeno, il georgiano e non mi ricordo più che cosa. E il Papa presiedette questa celebrazione e l'idea era proprio quella di farlo in varie lingue, proprio per ricordare le varie comunità orientali che in questo modo cantano la Madre di Dio. Ora, questo inno, Giovanni Paolo II l'ha indulgenziato, si dice così, come il rosario. Cioè, se uno recita il rosario, se recita questo inno, in certo senso è la stessa cosa. Come è composto? Sono praticamente 24 stanze, 24 strofe, e vengono alternate in questo modo. La strofa, diciamo, la prima parte della strofa è in prosa e narra di fatto i cosiddetti misteri, l'annunciazione, la visitazione, la nascita e così via, dove abbiamo come protagonista Maria. La seconda parte invece, vedete, è una serie di litanie rivolte alla Madonna, che iniziano tutte in questo modo, in greco, Kyrie, cioè gioisci, ave, tradotto ave poi qui. E praticamente nel greco è tutto un gioco, ci sono delle figure retoriche, quindi di assonanze e così via, molto belle, anche un po' bizantine, un po' ricercate, forse un po' barocche per noi, ma dove si canta la Madre di Dio. E quindi abbiamo anzitutto, appunto, per esempio qui l'Annunciazione, e poi una serie di invocazioni che sono tutte riferite ad episodi biblici, che però vengono letti in maniera tipologica in riferimento a Maria. Ecco, leggo un po' queste prime due strofe e poi cerco di dare un po' qualche piccola spiegazione. Il più eccelso degli angeli fu mandato dal cielo per dire ave, gioisci, alla Madre di Dio. Al suo incorporeo saluto, vedendoti in lei fatto uomo, Signore, in estasi stette, acclamando la Madre così. Immagina questa scena, che è l'angelo che deve annunciare, quando vede che il Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine, rimane estasiato. E che cosa dice? Ave, per te la gioia risplende. Ave, per te il dolore si estingue. Ave, salvezza di Adamo caduto. Ave, riscatto del pianto di Eva. Ave, tu vetta sublime a umano intelletto. Ave, tu abisso profondo agli occhi degli angeli. Ave, in te fu elevato il trono del Re. Ave, tu porti colui che il tutto sostiene. Ave, o stella che il sole precorre. Ave, o grembo del Dio che si incarna. Ave, per te si rinnova il creato. Ave, per te il creatore e bambino. Caere nunfete anunfete. Gioisci, scusate. Ave, vergine sposa. Ora vedete che sono tutte a due, cioè come prima e seconda sono unite, terza e quarta sono unite e così via. Vedete, la gioia e il dolore, Adamo, Eva, la vetta, l'abisso, il trono, colui che sostiene, la stella e il grembo, cioè tutto fatto in questo modo, con contrapposizioni. E in questo modo che cosa si richiama? Si richiama la storia della salvezza. Allora, chiaramente Adamo è il peccato, naturalmente poi al contrario c'è appunto l'intelletto che arriva al suo culmine in Maria e quindi profondissimo anche agli occhi degli angeli, e poi il trono del re, colei che accoglie nel grembo il figlio evidentemente ha il re quasi su un trono, e poi l'idea della stella, stella maris, anche una tradizione latina, del mattino, e praticamente l'idea che attraverso Maria tutta la creazione si rinnova. Vedete, sono piccole proprio battute, molto semplici, ma che evocano un mondo. E poi continua. Ben sapeva Maria ad essere vergine sacra, e così a Gabriele diceva: il tuo singolare messaggio all'anima mia incomprensibile appare. Da grembo di vergine un parto predici, esclamando alleluia. Allora, la caratteristica di questo inno è questa, che praticamente il secondo momento è molto breve e finisce sempre così, alleluia, cioè volutamente spezzato. Qui si immagina che la Vergine dica, ma io sono vergine, che Maria dica, io sono vergine, com'è possibile che nasca un bambino da me? Com'è possibile che avvenga ciò che dici? Si dice solo l'inizio, poi si tronca sempre dicendo alleluia, cioè quasi a dire eccetera. E chiaramente chi ascolta o chi prega va lui avanti, cioè non deve sapere tutto, ma queste battute sono sufficienti per far immaginare il resto. Terza strofa. Desiderava la Vergine di capire il mistero e al nunzio divino chiedeva: potrà il virginale mio seno mai dare la luce a un bambino? Dimmelo. E quegli, riverente, acclamandola, disse così: ave, tu guida al superno consiglio. Ave, tu prova d'arcano mistero. Ave, tu il primo prodigio di Cristo. Ave, compendio di sue verità. Ave, o scala celeste che scese l'Eterno. Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo. Ave, dai cori degli angeli cantato portento. Ave, dall'orde dei demoni esacrato flagello. Ave, la luce ineffabile hai dato. Ave, tu il modo a nessuno hai svelato. Ave, la scienza dei dotti trascendi. Ave, al cuor dei credenti risplendi. Ave, Vergine sposa. Vedete, nel momento in cui Maria chiede all'angelo, questo è, riprende il testo di Luca evidentemente, come avverrà la nascita di un bambino, visto che lei non conosce uomo, allora ecco che qui si interrompe il racconto e una serie di litanie alla Madonna. E allora ecco qui il mistero, ecco l'arcano di segno, ecco il primo prodigio di Cristo, è la Vergine stessa, ecco appunto la scala di Giacobbe, cioè dove scende l'Eterno nel mondo, e così via. Tutte queste immagini che riprendono immagini bibliche, tutte applicate a Maria. Qui vediamo anche un particolare, vedete, l'Oriente è così, cioè un pensiero e poi non si va avanti concatenandolo, arrivando fino alla fine, ma una pausa. E ci si apre la contemplazione. È un modo diverso questo, però certamente molto ricco. Io non vi nascondo che con questa edizione che ho da tanti anni, volentieri spesso lo vado a leggere, perché è un altro modo di pregare, aiuta molto nel riprendere i misteri in maniera diversa, non secondo il rosario, ma secondo una modalità tipicamente orientale. Ecco, porterò ogni volta qualche testo, così vediamo un attimo anche di entrare un po', sono qualche volta un po' distanti da noi, un po' difficili, però certamente ci fanno apprezzare la ricchezza della spiritualità orientale. Grazie.
Una curiosità.
Prego, Mariolina.
La chiesa che c'è in via De Amicis, di che rito è? mi pare si chiama Santa Maria la Vittoria.
Penso, se ho capito dov'è.
Ho messo la testa dentro, mi sono spaventata.
Allora,
tutti quei teli neri,
sì,
per separare.
Se non sbaglio, non vorrei dire sciocchezze, rumena. Sono ortodossi rumeni. Però non vorrei, non sono sicuro. Sì? Franco dice di sì? Prego? Sì. Per esempio a San Celestino, che è in via Senato, era si vede, insomma, di vicino proprio al cosiddetto archivio di Stato praticamente. Sì. È da ridere perché ci sono gli altari minori, come nelle chiese vecchie, insomma, anche noi, e hanno messo delle figure, delle fotografie molto grandi, grandezza umana anche di più, insomma, grandezza naturale, per esempio di un patriarca, di un vescovo copto, e questo è proprio tipico loro, hanno messo delle lucine sul turibolo che si accendono e si spengono il turibolo avanti e indietro, che è una cosa orrenda praticamente, è una cosa terribile. Ma loro sono felicissimi, dicono, ah, che bello, così si vede che il turibolo si muove e fa l'incenso. Per noi è una cosa che veramente va bene, sono anche questi aspetti qui un po' kitsch della questione. Il cardinale Martini, devo dire, già lui, insomma, ai tempi quando era vescovo,